Escucha Chile.
Escucha Chile.
Ascolta Chile. Storie e cronache a 50 anni dal golpe contro la democrazia.
Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutte da Martina Stefanoni. Terza puntata di Ascolta Cile, un percorso nella memoria che ci porterà fino all'11 settembre, data in cui cade il 50° anniversario del colpo di Stato in Cile del 1973. Allora, come vi raccontavo lunedì, con la puntata di oggi cercheremo un po' di guardare al golpe cileno, però attraverso una finestra un po' specifica, quella italiana. Per prima cosa però, per entrare un po' nel vivo della drammaticità di quel giorno, sentiamo l'ultimo discorso che ha pronunciato Salvador Allende la sera dell'11 settembre, poco prima di morire.
Sicuramente questa sarà l'ultima opportunità in cui posso rivolgermi a voi. La forza aerea ha bombardato le antenne di Radio Corporación. Le mie parole non contengono amarezza, bensì disinganno, che siano esse un castigo morale per coloro che hanno tradito il giuramento. Soldati del Cile, comandanti in capo, titolari, l'ammiraglio Merino, che si è autodesignato comandante dell'armata, oltre al signor Mendoza, vile generale che solo ieri manifestava fedeltà e lealtà al governo e che si è anche autonominato direttore generale dei Carabinieri. Di fronte a questi fatti non mi resta che dire ai lavoratori: non rinuncerò. Trovandomi in questa tappa della storia, pagherò con la vita la lealtà al popolo. E vi dico con certezza che il seme affidato alla coscienza degna di migliaia di cileni non potrà essere estirpato completamente. Hanno la forza, potranno sottometterci, ma i processi sociali non si fermano, né con il crimine né con la forza. La storia è nostra e la fanno i popoli. Lavoratori della mia patria, voglio ringraziarvi per la lealtà che avete sempre avuto, per la fiducia che avete sempre riservato ad un uomo che fu solo interprete di un grande desiderio di giustizia, che giurò di rispettare la Costituzione e la legge, e così fece. In questo momento conclusivo, l'ultimo in cui posso rivolgermi a voi, voglio che traiate insegnamento dalla lezione. Il capitale straniero, l'imperialismo, uniti alla reazione, crearono il clima affinché le forze armate rompessero la tradizione. Quella che gli insegnò il generale Schneider e riaffermò il comandante Ayala, vittime dello stesso settore sociale che oggi starà aspettando, con aiuto straniero, di riconquistare il potere per continuare a difendere i loro profitti e i loro privilegi. Mi rivolgo a voi, soprattutto alla modesta donna della nostra terra, alla contadina che credette in noi, alla madre che seppe della nostra preoccupazione per i bambini. Mi rivolgo ai professionisti della patria, ai professionisti patrioti che continuarono a lavorare contro la sedizione auspicata dalle associazioni di professionisti, dalle associazioni classiste che difesero anche i vantaggi di una società capitalista. Mi rivolgo alla gioventù, a quelli che cantarono e si abbandonarono all'allegria e allo spirito di lotta. Mi rivolgo all'uomo del Cile, all'operaio, al contadino, all'intellettuale, a quelli che saranno perseguitati, perché nel nostro paese il fascismo ha fatto la sua comparsa già da qualche tempo, negli attentati terroristici, facendo saltare i ponti, tagliando le linee ferroviarie, distruggendo gli oleodotti e i gasdotti, nel silenzio di coloro che avevano l'obbligo di procedere. Erano d'accordo, la storia li giudicherà. Sicuramente Radio Magallanes starà zittita e il metallo tranquillo della mia voce non vi giungerà più. Non importa, continuerete a sentirla. Starò sempre insieme a voi. Perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Il popolo deve difendersi, ma non sacrificarsi. Il popolo non deve farsi annientare né crivellare, ma non può nemmeno umiliarsi. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che, più prima che poi, si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero per costruire una società migliore. Viva il Cile, viva il popolo, viva i lavoratori. Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che, almeno, sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento.
Ecco, la presa del potere di Pinochet, la fine del governo Allende e la morte dello stesso Allende hanno avuto un impatto enorme su tutto il mondo, partendo ovviamente dall'America Latina, ma poi a catena proprio a livello globale. E in Italia quella era l'epoca degli anni di piombo, delle stragi, fu poi l'anno del compromesso storico tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. E quindi la situazione politica in Italia fece sì che il colpo di Stato in Cile venne vissuto qui con una particolare rilevanza. Subito dopo l'11 settembre ci furono manifestazioni, iniziative di solidarietà per le vittime del golpe e poi, grazie all'impegno civile, politico di partiti, sindacati, studenti, associazioni, eccetera, l'Italia fu anche in prima linea nell'accoglienza dei tanti cileni che sono poi scappati dalla dittatura. In un certo senso, quindi, le storie dei due paesi si sono intrecciate. Un legame che emerge anche dalla chiacchierata che qualche anno fa abbiamo fatto con Carlo Ghezzi, oggi uno dei vicepresidenti dell'ANPI nazionale, che nel 73 però era un sindacalista della CGIL di categoria dei chimici. Sentiamo.
Quando arriva l'uccisione di Allende, il golpe, noi eravamo da settimane, soprattutto gli ultimi giorni, col fiato sospeso sul Cile, perché si temeva che queste nubi che si addensavano potessero diventare quello che poi sono diventate, e quando è successo quel che è successo, la realtà ha superato anche le peggiori fantasie. Direi che, se non ricordo male, la notizia arrivò in qualche modo in due tempi, perché la sera dell'11 arrivò la notizia del golpe e la mattina prestissimo del 12 che arriva la notizia della morte di Allende. E fu, io mi ricordo, mi misi a piangere quando arrivò la notizia di Allende. Fu una situazione di sconcerto, di disperazione e al tempo stesso di emozioni fortissime che penso abbiano segnato una generazione, che pure la generazione che si batteva per il Vietnam, che usciva dalle grandi lotte studentesche ed operaie, era una generazione impegnata e che sentiva queste tematiche internazionali molto forti, ma il senso fu proprio di grande impotenza.
Il clima in Italia com'era?
Il clima, quella era l'Italia che usciva dalla riscossa operaia, dall'autunno caldo, dalle grandi battaglie democratiche e civili delle sinistre che incalzavano le forze del governo e che si misuravano con un Cile che era in qualche modo un paese dell'America Latina, ma con grandi similitudini con l'Europa. La stessa composizione della sinistra cilena, la presenza di una grande democrazia cristiana, la presenza di una destra conservatrice robusta. Anche il gioco politico del Cile, le alleanze, a volte a torto, a volte a ragione, erano molto osservate rispetto a quanto accadeva da queste parti. Con questa esperienza straordinaria di Allende, che è un presidente di sinistra eletto democraticamente, con difficoltà, perché Allende viene eletto col 36,5% di suffragi universali, siccome non raggiunge la maggioranza, la sua nomina viene fatta dal Parlamento ed è decisivo il fatto che la Democrazia Cristiana di Frei vota per Allende e non per Alessandri. Per cui è una sinistra che va al governo con un retroterra impegnato, passionale, ma non solidissimo. In un'America Latina acconciata come era in quei tempi, con Nixon e Kissinger che ha la mano pesante in quella parte del mondo e in tante altre parti del mondo, penso sia uno dei peggiori periodi della storia americana e del rapporto loro con la democrazia dei diversi popoli e dei diversi paesi. Fidel Castro va al potere dopo una rivolta popolare contro Battista. Allende va al potere con il voto, con le regole, con le istituzioni, dove rispetta, e lui è rigorosissimo, è intransigente su queste cose. C'è attenzione perché c'è anche una discussione della sinistra cilena che è complessa. Io non sono uno storico del Cile, però mi ricordo abbastanza. Ad esempio il Partito Comunista Cileno è un partito abbastanza moderato, di fortissima osservanza filosovietica, ma molto più moderato dello stesso Partito Socialista Cileno, che non aveva come parola d'ordine unità popolare, aveva come parola d'ordine unità nazionale. Allende non è in maggioranza nel suo partito, maggioranza c'è Altamirano, è minoranza, però è al tempo stesso un uomo capace di realizzare l'unità di una coalizione composita di forze di sinistra e progressiste, fino a vincere le elezioni in America Latina, ed è un riferimento non solo per quel continente, per il mondo, per quello che lì gli Stati Uniti vanno a picchiare così duro. E in Italia perciò c'era questa attenzione, questa passione, questo seguire il dibattito cileno con grande intensità.
C'era anche paura?
E negli ultimi tempi sì, perché nei primi momenti c'è entusiasmo. Poi si comprende che c'è uno spostamento della Democrazia Cristiana cilena che da elemento decisivo nell'elezione di Allende si sposta via via su posizioni conservatrici e reazionarie. C'è lo sciopero dei camionisti che paralizza il paese, si intravedono le provocazioni, le dichiarazioni degli americani, di Kissinger in particolare, e la paura cresceva e purtroppo è cresciuta fino al golpe.
In Italia il Partito Comunista che atteggiamento aveva? Osservava?
Beh, direi che in Italia c'è un atteggiamento di grande sostegno al Cile, alla democrazia cilena, non solo da parte del Partito Comunista, ma da parte di uno schieramento largo. Voglio ricordare che l'Italia è uno dei pochissimi paesi che non riconoscerà mai il regime cileno fino a quando Pinochet cade. L'Inghilterra, la Gran Bretagna, mi pare, lo riconosce subito. Sì. L'Italia, con tutti i suoi governi, le sue contraddizioni, i suoi problemi, avrà sempre una posizione di sostegno della democrazia cilena larga. Fino a quando Pinochet perde il referendum e va via, l'Italia non riconosce mai la dittatura cilena. C'era una grande attenzione perché era un'esperienza che tentava di coniugare socialismo, democrazia e libertà, e lo faceva nella dialettica di un processo vivo del quale erano chiari anche molti contorni, in questo modo incitava a partecipare un paese che aveva un'attenzione internazionalista altissima. Ricordo, c'era la guerra di Vienna dall'altra parte, cioè era un periodo con certe caratteristiche.
Una domanda a Carlo Ghezzi: se il compromesso storico in Italia è figlio del golpe in Cile?
Beh, è influenzato l'accelerazione di Berlinguer da quanto succede in Cile. Io penso di poter dire che l'impianto culturale e politico del Partito Socialista Comunista, quello di Togliatti, è sempre improntato all'unità delle grandi masse popolari. E la riflessione sul Cile, dove Allende col 36% diventa presidente, come abbiamo detto, con l'appoggio parlamentare della Democrazia Cristiana, che poi sostanzialmente non lo sostiene, al tempo stesso le sinistre non avevano sostenuto la Democrazia Cristiana cilena quanto questa si aspettava, quando Frei a metà degli anni 60 comincia le prime nazionalizzazioni, i primi cenni di riforma agraria, portano ad accentuare questa cultura presente nella storia del PCI sulla necessità di tenere unite le grandi masse popolari nei passaggi nevralgici, e porta Berlinguer, lo spinge indubbiamente a esplicitare quella che poi divenne la teoria del compromesso storico. E questo fu, diciamo, un pezzo di discussione italiana, anche lì molto appassionata, che si intrecciò con le riflessioni e con la solidarietà sul Cile. Quella dell'autunno del 73 è una stagione politicamente intensa da questo punto di vista. Io penso che l'impianto di fondo del PCI, da Togliatti in avanti, sarebbe rimasto ancora sostanzialmente quello. Le vicende del Cile, diciamo, accentuano questo tratto, indubbiamente.
Come sono stati accolti i primi cileni? Se c'è stato anche un ruolo del sindacato?
Beh, innanzitutto si sciopera. Appena si sa della cosa del Cile, si ferma le fabbriche, si fa l'assemblea, con le notizie improvvisate che ci sono, poi la notizia di Allende, la sua immagine con l'elmetto in testa, con le armi che si difende in un modo estremo e disperato. La sera successiva a Milano c'è una manifestazione grandiosa, CGL, CISL, UIL, l'insieme delle forze politiche, quelle che allora erano chiamate l'arco costituzionale e le forze extraparlamentari, Milano si blocca, vi è una partecipazione popolare emozionata e straordinaria, e poi comincia da subito la solidarietà ai cileni. Ci sono delle prime speranze che qualche spezzone di esercito riesca a reggere, qualche generale lealista, però, diciamo la verità, durano lo spazio di qualche giornata, poi i generali lealisti vengono fatti fuori. L'ultimo viene ucciso con una bomba in Argentina, e la solidarietà però scatta immediata, direi è intensissima, è continua, e si affianca, lo ripeto, al Vietnam, alla Grecia, alla Spagna, al Portogallo, e il Cile diventa l'emblema di una dittatura spietata, di uccisioni, di torture, di carcere, di esilio. Non so se era la più pesante, ma diventa indubbiamente la più emblematica di tutta l'America Latina, che in fatto di dittature e di intervento dei militari in quegli anni drammaticamente non faceva mancare terribili esempi. La solidarietà è intensissima, si accolgono gli esiliati, e ci sono le assemblee nei quartieri, nelle fabbriche, nelle scuole. La solidarietà col Cile è davvero un'esperienza forte che segna una generazione.
Ecco, tra le mobilitazioni di solidarietà che dopo l'11 settembre si mossero nel nostro paese nei confronti del Cile, ci fu quella degli operai dell'Ansaldo di Genova, come ci ha raccontato Massimo Bisca, che all'epoca era proprio operaio nella fabbrica.
Era un operaio dell'Ansaldo, addetto al controllo qualità. E appunto, appena il governo di Unità Popolare fu in carica, dopo un po', ordinò dei locomotori ad Ansaldo, perché si producevano anche i locomotori, con diciamo una certa soddisfazione di chi ci lavorava, perché potevamo fare diciamo qualcosa che ritenevamo importante, ecco. Dopodiché si comincia la produzione di questi locomotori, arriva l'11 di settembre, c'è il golpe, vabbè, ci sono le manifestazioni alle quali poi si partecipa, i ragazzi, insomma così, e poi però c'è il problema di questi locomotori, il come non farli arrivare ai fascisti, ma nello stesso tempo il come non dare danni all'azienda. E a quel punto si studia una cosa, utilizzando un'esperienza che si era già avuta anche durante la guerra, attraverso i comitati di agitazione clandestina, con la quale si erano fregati i tedeschi su alcune produzioni, appunto facendo le cose in modo tale che, pur rispettando tutte le specifiche di collaudo, ora una cosa tecnica un po' complicata da spiegare, comunque a un certo punto con il surriscaldamento dei materiali le cose sarebbero aggrippate. A quel punto informando anche una parte di dirigenza aziendale, naturalmente in forme diverse, ma un po' come era successo durante la guerra. Si utilizza questo sistema che deriva dalle capacità tecniche che ogni lavoratore aveva anche nella produzione e viene il controllo dal Cile, dai golpisti, tutte le macchine sono a posto, quindi la commessa viene pagata all'ansaldo, i locomotori escono dalla fabbrica, quando arrivano in porto con altre scappatoie, i lavoratori del porto trovano sistema di allungare i tempi nell'imbarco, anche lì ci sono degli escamotage che vengono trovati, dopodiché si è saputo dopo tempo che i locomotori arrivarono in Cile, partirono e dopo un centinaio di chilometri, chi 100, 150, si fermarono e si aggrippò tutto.
Tutti.
E questo portò al fatto che l'azienda non ebbe danni, noi non avemmo danni, però i locomotori per i fascisti non andarono, per i golpisti.
Dal Cile non hanno mai reclamato?
Eh no, perché è venuto un loro controllo, andava tutto bene.
Ci pensi a 40 anni di distanza, ridi ancora?
Eh beh, certo, è molto divertente. È divertente adesso. Però guarda, mi sta venendo la pelle d'oca perché mi fai venire in mente un operaio anziano che io ho conosciuto, che mi insegnò il mestiere, che queste cose le fece con le produzioni belliche e chi veniva, diciamo, lì se c'era solo che il sospetto si finiva a Mauthausen, e purtroppo di lavoratori genovesi ce ne finirono tanti.
Ieri raccontavamo la storia della coraggiosa presa di posizione del calciatore cileno Carlos Caselli. Una dimostrazione di come lo sport, grazie anche alla risonanza che ha a livello popolare, può dare vita a importanti azioni politiche. Anche uno sportivo italiano all'epoca decise di prendere posizione. È il tennista Adriano Panatta, che nel dicembre del 1976 andò nel Cile di Pinochet per giocare alla Coppa Davis, che tra parentesi vinse. Ah, sentiamo il suo racconto di quell'episodio a partire dal clima che trovò a Santiago.
C'era una grande tristezza in giro, c'era un po'... cupo no, ma insomma si vedeva che questa città, questa nazione aveva subito un qualcosa di fuori dal normale, insomma ha vissuto un'esperienza bruttissima, era tangibile la cosa, non posso dire, insomma chi ha un minimo di sensibilità se ne accorge, insomma, che qualcosa è successo di molto grave, insomma, che aveva ferito questa nazione.
Dal punto di vista di voi atleti che vi trovavate all'estero per fare una trasferta, una competizione di tennis, c'erano delle differenze rispetto a altre trasferte che avevate fatto sempre in Coppa Davis? Cioè notavate più sicurezza, più controllo oppure...
Noi eravamo sempre seguiti, per cui avevamo una scorta quando andavamo anche al tennis a allenarci, avevamo tutto quanto, avevano tutto quanto sotto controllo, insomma, non so di cosa avessero avuto paura perché nessuno ci avrebbe toccato secondo me, però insomma c'era la polizia che ci stava sempre dietro, insomma, ecco. Eravamo sempre seguiti, eravamo sempre scortati. Non era piacevole, insomma.
C'è un altro episodio legato a questa finale, che è il famoso episodio delle magliette rosse. Ricordiamo che lei aveva vinto il primo singolare contro Cornejo, Barazzutti contro Figliol, quindi l'Italia era sul 2-0, poi si arriva al giorno del doppio, sì. Panatta e Bertolucci, e poteva essere il punto decisivo. Che cosa succede in quello spogliatoio? Chi ebbe l'idea di mettere queste magliette rosse durante il doppio e perché?
No, fu una mia idea assolutamente, anche perché Paolo è sempre stato un moderato, per cui non, io gli dissi negli spogliatoi, dopo che ci eravamo allenati la mattina, avevo fatto una sgambatina, insomma proprio poco, una mezz'oretta giusto per fare la doccia, che dovevamo giocare il pomeriggio e il doppio, quindi sì, io ce l'hai la maglietta rossa, quella della fila, perché non giocavamo con la fila,
sì.
Giocavamo sempre, diciamo, varie magliette, no? Che andavano in giro per il mondo. Io ho detto certo che ce l'ho, allora oggi porta che ce la mettiamo. E allora ho detto perché ce la mettiamo? Dai, Paolo, ce la mettiamo, dai, abbiamo una cosa, un segnale, no? Io ho detto, ma tu sei matto, questi poi ci arrestano, non ci arrestano, non ci arresta nessuno. Mettiamoci la maglietta e non rompere le palle, e Paolo mi ha detto, ma devi sempre fare, non devo fare niente, non facciamo mica nulla, noi andiamo in giro a fare cose, possiamo metterci la maglietta rossa, è diciamo consentito, sì, e ci mettiamo la maglietta rossa, finisce il discorso. E ci siamo messi questa maglietta rossa,
sì.
Guardi che la maglietta rossa, la storia della maglietta rossa è uscita due o tre anni fa, quando poi Mimmo Calopresti ha fatto il film, certo, con me, La Maglietta Rossa, perché dell'episodio della Maglietta Rossa non ha mai detto niente nessuno, cioè nessun giornalista ha fatto presente che poteva essere una provocazione nei riguardi del regime di Pinochet. E io ho sempre detto che se non se ne erano accorti era grave per un giornalista, se se ne erano accorti non ha detto niente era ancora più grave.
Ma al momento in cui siete entrati in campo, diciamo nell'ambiente cileno, diciamo,
mi hanno detto che c'era stata, insomma, che c'era stata una velata protesta ufficiosa, non certamente ufficiale, insomma, come per dire se questo fatto di mettersi in mezzo rosso fosse stata da parte, diciamo, di chi rispondeva della federazione, insomma, onestamente non mi ricordo, sono passati tanti anni, gli dissero, ma guardi che neanche l'avevano capito, neanche i nostri, capito, cioè, non si pensi che, non pensi che siamo tutti quanti lì, insomma. Mi hanno detto poi successivamente che qualcuno ha chiesto, non so se al presidente nostro o a un rappresentante della squadra, della federazione, velatamente, cioè, ma che significa, cioè, ma questo qui, io credo che chi rispose, onestamente non lo ricordo, chi rispose non aveva neanche capito che era una provocazione.
Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Ascolta Cile, io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera, noi ci sentiamo domani alla stessa ora per una delle puntate forse un po' più complicate, quella legata alle responsabilità statunitensi. Anche questa sera ci salutiamo con un'incursione dal mondo musicale del Cile di oggi, sentiamo Francisca Valenzuela, cantante pop cilena che ha dedicato parte della sua carriera a difendere le interpreti femminili nella scena dell'intrattenimento in America Latina. Questa è Buen Soldato, a domani, ciao!
Este lugar de perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual.